Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: il Papa prega per l'Etiopia, cessino le violenze, sia tutelata la vita. Oggi pomeriggio Francesco presiede nella Basilica di San Pietro il Concistorio Ordinario Pubblico per la creazione di 13 nuovi cardinali. In Iran, ucciso in un agguato il capo del programma nucleare, Teheran accusa Israele in un clima di crescente tensione tra i due stati. Buongiorno da Medeolo Monaco. Come avete sentito nei titoli, Papa Francesco segue le notizie che giungono dall'Etiopia e invita a pregare per questo paese, dove da alcune settimane è in corso uno scontro militare nella regione del Tigray e nelle zone circostanti. Lo rende noto in una dichiarazione il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ricordando che gli scontri hanno già provocato una grave situazione umanitaria. Il servizio di Michele Raviar.
In un nuovo invito alla preghiera per l'Etiopia, dopo quello all'Angelus dell'8 novembre, il Papa rivolge alle parti in conflitto un appello perché cessino le violenze, sia salvaguardata la vita, in particolare dei civili, e le popolazioni possano ritrovare la pace. A causa delle violenze, si legge nella dichiarazione, sono infatti centinaia i civili che sono morti e decine di migliaia sono le persone costrette a fuggire dalle proprie case verso il Sudan. Lo scontro tra il governo centrale di Addis Abeba e le forze del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray è arrivato a quella che il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha definito la fase finale delle operazioni, con l'esercito che ha preso il controllo di varie cittadine intorno al capoluogo regionale Mekele. Lo stesso Ahmed ha escluso nuovamente il dialogo con i leader del Tigray dopo un incontro con 3 inviati dell'Unione Africana. Intanto fonti diplomatiche riferiscono che un razzo partito dal Tigray ha colpito la parte meridionale della vicina capitale dell'Eritrea, Asmara. Non si hanno notizie di danni o vittime, ma si teme l'escalation del conflitto.
E ora l'attività odierna del Papa. Oggi pomeriggio alle 16 il Santo Padre presiede nella Basilica di San Pietro il Concistorio Ordinario Pubblico per la creazione di 13 nuovi cardinali, 9 elettori e 4 non elettori. Una celebrazione con molte novità a causa della pandemia. Le parole con le quali Francesco ha annunciato la nomina dei nuovi porporati al termine dell'Angelus del 25 ottobre nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali.
Ha scelto l'inizio del nuovo anno liturgico Papa Francesco per il 7° concistoro del suo pontificato, che sarà il primo celebrato all'altare della cattedra, presenti solo un centinaio di fedeli distanziati con la mascherina. L'emergenza sanitaria ha anche impedito ai 2 neoporporati asiatici di raggiungere Roma, ma saranno ugualmente creati cardinali e riceveranno in un altro momento nelle loro diocesi berretta, anello e bolla con il titolo. Non ci sarà l'abbraccio di pace e congratulazione ai nuovi porporati da parte dei cardinali del collegio, e molti di questi, causa pandemia, seguiranno il rito collegati via web. Annullate infine anche le visite di cortesia dette di calore ai neoeletti, così il Papa il 25 ottobre ha ricordato il loro compito.
Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio.
Apriamo ora la pagina sulla pandemia. I casi di coronavirus nel mondo hanno superato la soglia di 61 milioni. Ci si chiede intanto se la gara per arrivare a un vaccino sicuro e nei tempi più rapidi possibili abbia innescato finora un processo speculativo. Risponde al microfono di Antonella Palermo padre Carlo Casalone, medico e gesuita della Pontificia Accademia per la Vita.
Ci sono segnali di tentativi sia per trarre vantaggi speculativi sia per tenerli a freno. Fra i primi vediamo gli annunci un po' prematuri di scoperte di vaccini con tempistiche da parte di alcuni anche un po' sospetti riguardo a possibili manovre finanziarie speculative di borsa. Come manovre che provano a controllare questi squilibri si vedono accordi che consentono di collaborare tra diversi paesi sia per l'accesso ai testi, per i trattamenti, per le strutture necessarie.
C'è una consistente parte di popolazione che dichiara di non avere intenzione di vaccinarsi.
Il tema della resistenza ai vaccini andrà gestito con cura, con attenzione, cercando di fare capire come alcuni che non potranno vaccinarsi per motivi di vulnerabilità non verranno protetti, se non verranno vaccinati, una percentuale sufficiente della comunità.
E a proposito di coronavirus, la Conferenza Episcopale Italiana rende noto che avrà modo nei suoi organismi istituzionali di monitorare la situazione epidemiologica e confrontarsi sulle modalità di celebrare i riti natalizi in condizioni di sicurezza. La CEI desidera inoltre continuare la valida collaborazione in ascolto reciproco con le istituzioni italiane. Voltiamo pagina. Lo scienziato a capo del programma nucleare iraniano è stato ucciso in un agguato a colpi di pistola a nord-est di Teheran. Il presidente dell'Iran, Rouhani, ha accusato Israele dell'omicidio. Nessuna conferma o smentita è ancora arrivata da parte delle autorità dello Stato ebraico. Marco Guerra.
Un commando nella cittadina di Absard ha prima aperto il fuoco contro l'auto su cui viaggiava il fisico Fakhrizadeh e poi ha fatto saltare in aria un SUV. Quanto si sa dell'agguato che ha ucciso il direttore del programma MAD, ovvero gli studi che secondo i servizi israeliani e americani l'Iran starebbe continuando a sviluppare per arrivare alla bomba atomica. Il ministro degli esteri e il presidente iraniano Rouhani hanno infatti accusato Israele dell'omicidio e assicurato che non si fermeranno i progressi nucleari di Teheran. Nessun commento da parte dello Stato ebraico, ma in molti ricordano che nel 2018 il primo ministro Netanyahu aveva indicato proprio Fakhrizadeh parlando del programma per l'atomica. L'assassinio arriva in un momento di crescenti tensioni tra Teheran e Washington mentre avanzano le relazioni diplomatiche tra Israele e i paesi del Golfo.
Andiamo in Colombia. Una nuova emergenza alimentare e sanitaria è scoppiata nel paese dopo il passaggio dell'uragano Iota, il paese già provato dalla pandemia di coronavirus con 1 milione di casi e oltre 36.000 vittime. Benedetta Capelli.
Il Covid-19, le tensioni interne e la gestione dell'immigrazione venezuelana sono tanti i problemi che la Colombia sta affrontando, aggravati dal passaggio dell'uragano Iota di categoria 5 ad una velocità di 250 km/h e le cui conseguenze hanno interessato più di 270.000 persone. Due isole, San Andrés e Providencia, sono state praticamente cancellate. Case distrutte, mancanza di cibo e acqua, penuria di oggetti per l'igiene personale. È l'allarme che l'organizzazione Azione contro la fame ha lanciato di fronte alla situazione molto seria, spiegano nel paese. La responsabile dell'America Latina, Benedetta Lettera.
Il suolo è molto carico d'acqua, no? Quindi quello che ci preoccupa sono le frane, il traripamento di fiumi, le inondazioni. Stiamo cercando di portare acqua nei rifugi e in altri centri comunitari.
Il timore è che nei rifugi affrontati velocemente i contagi da coronavirus aumentino, a preoccupare anche le conseguenze sociali della pandemia. Da qui l'appello di Azione contro la fame.
Io penso che una cosa che abbiamo imparato quest'anno è che dovremmo essere indifferenti mai a quello che succede lontano da noi.
Ancora pandemia, l'India ha annunciato un calo del 7,5% del suo prodotto interno lordo nel trimestre da luglio a settembre, entrando ufficialmente per la prima volta dalla sua indipendenza nel 1947 in una fase di recessione tecnica. Su questo andamento ha avuto un impatto decisivo la pandemia. Andiamo in Iraq, una persona è stata uccisa a colpi di arma da fuoco e 49 sono rimaste ferite negli scontri tra protestanti antigovernativi e sostenitori del religioso sciita Muqtada Sadr e movimenti antigovernativi a Nassiriya nel sud del paese. Voltiamo pagina. In Terra Santa si apre il tempo di avvento il 29 novembre. Oggi ci sarà il solenne ingresso di padre Francesco Patton, custode di Terra Santa a Betlemme, evento per tutti i cristiani della città che il Covid ha svuotato dai pellegrini. Francesca Sabatinelli.
Sarà un Natale senza pellegrini in Terra Santa. Il Covid-19 ha bloccato ciò che neanche il conflitto era riuscito a fermare del tutto. Betlemme e la Palestina intera vivono un momento, oltre che di emergenza sanitaria, di grave crisi economica. La scommessa è anche quella di riuscire a fare in modo che le celebrazioni natalizie possano avvenire nel pieno rispetto delle regole e delle restrizioni. Prova generale sarà oggi, con l'ingresso solenne a Betlemme, alla vigilia dell'avvento, di padre Francesco Patton, custode di Terra Santa.
Sempre una entrata molto solenne con la comunità di Betlemme che accoglie, accendiamo anche la prima candela andando a prendere la luce della candela giù nella grotta della Natività. Quindi sarà un po' anche un banco di prova per il Natale, che non ci sono pellegrini ma c'è la comunità cristiana locale. Dovremo far tutto per evitare che un giorno di festa poi diventi causa anche di giorni di lacrime. Noi cerchiamo di chiedere alla gente che rispetti almeno le norme fondamentali, ma è un po' tutto da vedere.
Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alessandro Carucci in regia e Amedeo Lo Monaco in studio e in redazione, grazie per l'attenzione.